Ma con il PM ultima ora in questo appuntamento con calcio mercato e ritiri. Lorenzo Beccari si assieme in Pallomani Studio di nuovo.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Gabriele Latini e Andrea Magliocca che è tornato ad affiancare il buon Gabriele Latini in regia. Allora, tra qualche minuto andremo ancora con il ricordo di Franco Baresi. Piccola parentesi extra calcio, perché in estate di solito è periodo anche di altri sport europei e tutto, si sono aperti gli europei di nuoto, prima gara, primo oro per l'Italia, così intanto iniziamo già a mettere da parte un po' di buone notizie nel team event tuffi, queste gare strane che si inventano. Italia subito
alla grande,
subito d'oro, e quindi si parte bene. Tra poco torneremo, come detto, su Franco Baresi. Prima però abbiamo parlato un po' di mercato, di varie squadre. Volevo chiudere il tema Roma con te Stefano, perché abbiamo detto serve questo, serve quest'altro, però con la Roma spesso si è sempre parlato delle uscite. È che in questo momento,
beh, ma insomma, voglio dire, secondo me il tifoso romanista in questo momento si aspetta, ecco, c'ha un po' di ansia, perché ma se poi parte con se poi all'ultimo indicarci,
ecco, esatto,
può lasciare, insomma, è un po' il rischio calcolato. Però Gasperini ha garantito sempre su questo aspetto, ha detto se parte uno forte alla fine noi dobbiamo essere sempre competitivi, quindi c'è questa garanzia. È arrivato D'Amico, ci sono sorrisi, ci sono dei ritardi sul mercato che tu mi insegni, lo sai benissimo, le tempistiche, non sì, è che puoi decidere tu dove, come,
anche perché comunque non è che la Roma non abbia provato,
no, cioè, certo,
su Greenwood,
certo,
e su Somerville
io credo
c'era,
che Somerville era fatta, poi sì, sai, qui c'è tanta polemica, si dice era fatta, poi quando c'è l'annuncio ufficiale, giornalisticamente era fatta. Allora stiamo dicendo alla Ibegovic e di è fatta, sì, poi se arriva una montagna di soldi,
20 milioni in più, 10 in più al giocatore,
della clausola rescissoria, la alza da di più al giocatore e al club, basta, è perso,
sì, sì, però no, lì c'è da dare poche colpe. Però all'interno di quello che può essere il ragionamento dei nomi possibilmente che hai fatto
lì,
te,
insomma, quello
di
che,
Caccone, qual è il più perdibile tra virgolette per la Roma? Ci aggiungo anche Svilar, perché è un altro che, no, se Svilar, vuole può avere mercato infinito.
Svilar credo che sia fuori. I due, diciamo, i tre, Solé è l'indiziato a partire.
Solé tra virgolette forse è il sacrificabile,
sì,
anche
è sacrificabile,
quasi volentieri.
Però paradossalmente potrebbe essere poi quella fine che rimane, perché sì, se tu non vai a centrare un profilo adatto per quella zona di campo, il vice Dybala, insomma, voglio dire, no, le coppie, tu devi creare due coppie a destra, due coppie a sinistra in questo schema che è 3-4-2-1, e allora te lo tieni, perché se non arrivi a centrare un obiettivo che valga la pena, insomma, no, che vale la pena fare affinché si possa migliorare poi la qualità lì davanti, allora ti tieni sulle. Gli altri due sono Coné e Ndicka. Tu mi dici qual è il più perdibile? Secondo me il più perdibile è sulle, qualora arrivasse un giocatore dei tre. Coné rappresenta quella solidità, ti fa il reparto, è un centrocampista difensivo, non ha i gol nei piedi, sì, ha giocato un ottimo mondiale, è un giocatore però di spessore, di statura internazionale, però è un giocatore che ti forma un po', no? Quel calcio che anche la Roma sa fare nel segno dell'occupazione degli spazi, della
non
fase
lo vedi
difensiva,
ma lo senti.
Esatto, bravissimo. Quindi anche fisicamente, sì, lo senti, e Ndicka non ne parliamo, quindi voglio dire, però... è stato acquistato il centrale greco?
Sì, Koulierakis.
E allora uno dice, vabbè, ma se arriva quello, vedrai che parte qualcuno. Io aspetterei un attimo.
Un centrale in più alla Roma serviva comunque.
Sì, esatto.
Dietro comunque ha solo Ziolkowski e Ghilardi, che sì, sono dei giovani di prospettiva, però un elemento in più che magari possa essere pronto.
Deve prendere un esterno, però se Wesley gioca a sinistra deve prendere uno.
Posso... deve prendere un esterno dove Celic, non gioca Wesley.
Esatto.
Quindi o a destra o a sinistra.
Di fascia, tutta fascia, e poi devi prendere due trequartisti.
Ecco, per esempio si parla
se
di...
se parte con lo devi sostituire con uno forte.
Si parla di un ragazzo interessante che è Givario Reed del Feyenoord,
ecco,
un giovane...
Ecco, reattivi,
esattamente,
esplosivi,
esattamente,
no? Tipo Dodò.
Esatto.
Cioè, questi giocatori...
molto rapidi veloci, che possono essere... ma che sono anche un po' diversi rispetto ai quinti a cui ci aveva abituato Gasperini, esatto, all'Atalanta, perché penso... Gosens, cioè, Adebur, Bellanova,
Zappacosta...
Se tu
vedi tutti gli anni dell'Atalanta, ne ha cambiati una caterva.
Però tutti molto più strutturati
tutti,
fisicamente.
Tutti, però diversi uno dall'altro.
Esatto. E attenti, in questo momento, magari, anche perché, e torniamo al discorso di prima, magari se pensa al doppio centravanti, toglie un po' di uno contro uno, magari sulla zona offensiva, magari lo vuole mettere con i quinti,
sì,
lo vuole mettere con Wesley, che ce l'ha per caratteristiche, ce lo può avere anche questo,
visto,
ragazzo.
Che, insomma, dobbiamo anche fare dei nomi. C'è questa suggestione, proprio così, in ottica... futuribile di giovani, questo Cacciamani,
sì,
che ha fatto molto bene con la Juve Stabia lo scorso anno, che è un esterno sinistro, Scuola Toro. Cioè, questo avvicinamento, indiscrezione, insomma, il Toro chiederebbe 15 milioni di euro, non lo so, però insomma, voglio dire, bisogna fare, secondo me, un mix, la Roma deve fare un mix tra certezze e giocatori potenziali giovani.
Un investimento futuribile, esattamente. Sì, diciamo, potrebbe anche prenderne due lì sulle corsie
però,
esterne. Perché...
Però deve consegnare, secondo me, a ridosso dell'inizio del campionato qualcosa, perché a rispetto allo scorso anno tu fai quattro partite, non due, poi ti fermi, fai quattro partite e poi ti fermi.
Secondo
me lo sprint ti aiuta anche, no? Voglio dire,
c'è anche l'inizio della Champions, prima della sosta.
Esatto. Quindi l'autostima, quindi ci sono cinque partite.
Sì, 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 è importante.
E devi fare bene.
Il calendario non è cambiato e secondo me anche la prospettiva del mercato poteva cambiare se non fosse che purtroppo in Italia, diciamo, disponibilità economiche sono ridotte a dir poco. Per quanto abbiamo detto della Juve, il Milan ha speso tanto e quindi vediamo. Però, come abbiamo detto, oggi è una giornata che... Ovviamente ci inseriremo anche al mercato, però tendenzialmente oggi è una giornata triste per il calcio italiano, la scomparsa di Franco Baresi, il ricordo di Franco Baresi lo chiediamo a chi lo conosce, lo ha vissuto da vicino per tanti anni, come Filippo Galli. Filippo, buon pomeriggio e prima di tutto grazie per essere
ciao,
con
Filippo.
Noi.
Ciao Filippo. Ciao, buon pomeriggio a voi. Insomma, è un giorno triste, insomma, è vero che sì. Stavamo aspettando purtroppo questo momento perché le condizioni erano andate via via aggravandosi, però si spera sempre nel miracolo. Il miracolo non c'è stato e quindi insomma piangiamo tutti Franco per quello che è stato, per tutti noi, per il simbolo del milanismo che era, perché è sempre rimasto con il club nonostante le due retrocessioni, nonostante insomma lui avesse anche la possibilità di andare a giocare in altri contesti, e poi quello che è stato per il calcio italiano credo che sia un po' sotto l'occhio di tutti, anche in nazionale, insomma, al di là di quel rigore poi sbagliato, un giocatore no, non si valuta solo da un calcio di rigore, c'è una bellissima canzone anche che ce lo ricorda.
Beh, anzi, andrebbe valutato per i 120 minuti prima di quel calcio di rigore con il menisco e tutto. Quindi...
Il menisco, l'operazione del menisco, un rientro a tempo di record, dedizione alla squadra nazionale unica, direi.
Assolutamente, hai detto giustamente cosa ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano, io direi per il calcio in generale, perché è stato simbolo e idolo anche per tanti, penso, difensori al di fuori dei confini italiani. Però Filippo, ti chiedo, cosa è stato Franco Baresi per Filippo Galli? Cosa ha rappresentato per te?
Beh, allora, fate conto che io quando ero ragazzo, insomma, di 17 anni, sono arrivato al Milan, ma andavo a vedere il Milan a San Siro, andavo in curva, a volte nei distinti, e c'era Franco Baresi in quella squadra che vinse la prima terna, no? Quindi poi trovarmi come compagno di squadra a fianco di Franco nell'allenamento e poi nelle partite, nella scala del calcio, è stato insomma davvero come coronare un sogno ed avere un esempio al mio fianco, perché Franco ha sempre guidato ed è stato un leader con l'esempio, un giocatore di poche parole, un'umiltà incredibile, una professionalità altrettanto incredibile, e insomma credo che sia stato davvero un esempio per tutti noi, non solo per me ovviamente, ma per tutti coloro che hanno avuto la fortuna, l'onore di giocare con lui, di allenarsi con lui.
Filippo, senza Franco ci sarebbe stato quel gran Milan secondo te?
Ma è chiaro che no, sono sempre i giocatori che fanno di un'idea e realizzano un'idea sul campo. Non lo so, l'idea che portò Arrigo Sacchi nel Milan è stata un'idea forte, e è indubbio che secondo me Franco accelerò questo realizzarsi di un calcio nuovo, un'idea di calcio innovativa, e quindi come interprete e come colui che appunto ci accompagnò in questa avventura, in questo nuovo progetto, fu senz'altro un acceleratore importante. Poi se sarebbe stato lo stesso non lo so, forse ci sarebbe avuto più tempo, forse non si sarebbe realizzato come possiamo saperlo, però Franco certamente è colui che per primo sposò le idee di Arrigo Sacchi, no? Qualcuno disse all'inizio, ma che ci fu un po' di sgomento perché Sacchi ci fece vedere signorini al Parma eccetera, però quello, anche l'umiltà di Franco fu anche questo, no? Di guardare un altro giocatore, di guardare un'altra squadra e poi appunto
forse di intercettare, sì. Filippo, perdonami, che ci poteva essere un altro calcio oltre a quello tradizionale,
sì,
no?
No, assolutamente.
Quindi l'intelligenza, l'umiltà, certo, di un grande campione, dire seguiamo questo allenatore che magari viene da Parma, però ci può far cambiare.
Proprio questo, esattamente questo. Quindi direi che poi è stato magistrale nel guidare la nostra difesa, la linea difensiva, che poi è diventata, ha cominciato a muoversi all'unisono, ma certamente con una guida come lui, ecco, io ripeto, i tempi si sono accelerati, sappiamo come i tempi siano importanti nel mondo del calcio perché ottenere i risultati il più in fretta possibile per poter portare avanti il proprio progetto.
Io ho fatto riferimento, Filippo, poi Lorenzo ti lascio la parola, sì, però sì. Ero curioso di sapere da Filippo, che ha vissuto insomma da dentro quel grande Milan e soprattutto Franco Baresi, ho parlato di disciplina, Filippo, cioè voglio dire, voi siete stati grandi perché probabilmente Franco è stato un esempio da questo punto di vista, cioè dalla cosa diciamo più elementare che però serve tremendamente per diventare grandi, cioè la costanza, il calo di tensione, il dettaglio, l'attenzione, la determinazione, arriva dalla disciplina, quindi come ti comporti, se arrivi puntuale all'allenamento, come conduci la vita privata, cosa mangi, insomma voglio dire, secondo me ha dato un contributo da questo punto di vista.
Lui è stato esattamente questo, no? Lui era al Milan da diversi anni, quindi aveva vissuto un Milan più modesto, se vogliamo, no? Nei risultati, nelle prestazioni, in quello che il club stava passando anche in termini di proprietà, però poi è stato certamente, come dicevo prima, l'esempio che ha fatto sì che quel gruppo di lavoro avesse una cultura del lavoro unica. Questo credo che il gruppo venisse riconosciuto e tanti meriti vanno dati certamente a Franco, che come leader ha saputo condividere questa modalità di lavoro, questa attitudine al lavoro.
Ecco, torno su una frase che mi ha colpito particolarmente, che ha detto poco fa un vostro compagno come Zvone Boban, che ha detto ti dava confidenza, si apriva solo se dimostravi di essere da Milan. Il riferimento lo fissava lui, ma ci può raccontare cosa significa essere da Milan, allora, nell'ottica di Franco?
Era il radiologo, no, Rossoneri.
È quella cosa lì che ho provato a dire prima, nel senso che chi arrivava e non aveva questa attitudine al lavoro, questa attitudine a lavorare come squadra, e ovviamente poi ognuno con le proprie individualità, con le proprie caratteristiche, ma non entrava in quello che erano le richieste della squadra, dell'allenatore, e che ovviamente Franco aveva sposato appieno, si faceva fuori da solo, perdonatemi questo termine un po' forte,
sì,
no?
Sì, no, vabbè.
E quindi se non c'era un adattamento alle richieste, che erano molto alte, perché dal punto di vista dell'impegno non solo atletico appunto, ma attentivo, come dicevi tu, e dal punto di vista della capacità di essere continuamente applicati a quello che veniva richiesto, perché insomma quando arrivò Arrigo ci fu una rivoluzione, e questa capacità attentiva doveva essere assoluta per poter far sì che il calcio si esprimesse nel modo, proprio in quel modo lì, e Franco è stato, come dicevo prima, un acceleratore e un esempio per tutti noi. Credo che Bobo volesse dire questo, no? Prima ancora che delle sue qualità tecniche e tattiche, devi dimostrare di avere questa attitudine al lavoro. Poi certo, come sostengo che vada tutto insieme, no? In una visione sistemica è importante che ci sia tutto, perché poi la prestazione sul campo sia una prestazione che va nella direzione di ottenere il risultato attraverso il gioco che si pensava di poter proporre.
Ecco, poi c'è un altro aspetto, perché viene sempre definito come moderno anche nel calcio d'oggi, Franco, sarebbe stato moderno anche oggi nella sua interpretazione del ruolo. Io però c'è una cosa che a me manda in matti, Filippo, ovvero si parla sempre di fisicità, di struttura, esatto, esatto, di altezza, eppure sì, sì, si riesce a definire moderno un difensore che era sotto il 1,80 m anche nel 2026.
Beh, spieghi, no, perché. È esattamente questo. Lui oggi altro lo chiamerebbero un normotipo, perché era 1,80, 1,78, quello che era, insomma, ma era un giocatore che appunto, pur in un ruolo come quello del difensore centrale, sapeva difendere, perché sapeva soprattutto conosceva il gioco, sapeva leggere i tempi, leggere gli spazi e quindi sapere anticipare piuttosto che togliere spazio all'attaccante che giocava in profondità a seconda di come fosse prestata la palla più o meno, e quindi era il giocatore di calcio, perché il giocatore di calcio deve essere quella cosa lì, la tecnica deve essere funzionale a ciò che accade nel calcio, allo spazio e al tempo, che sono i due principi regolatori del gioco del calcio, e lui è stato un antesignano anticipato. Oggi lui, quando si parla di costruzione dal basso, lui era già uno che la costruzione dal basso la faceva magari in maniera individuale, no? Perché non c'era un pensiero di quel genere, perché era un giocatore che sapeva vedere il campo davanti a sé, sapeva non solo difendere, ma sapeva anche portare palla in avanti e gestirla nel migliore dei modi, no?
Ecco Stefano, per riassumerla, forse sapeva giocare a calcio. Beh, sì, a fine di tutto, leggermente.
Non è semplice, come dicono in tanti.
Esatto.
Sì, è abbastanza complesso. E voglio dire, poi a quei livelli devi avere, ma anche Filippo, insomma, sono un grande campione, ma erano tutti campioni. Io mi sono permesso soltanto di dire, da osservatore esterno, che quando affrontavi quella squadra, la vedevi, erano tutti quasi automatizzati, e con la cioè dallo sguardo vedevi il lavoro settimanale, la mentalità, una squadra superiore. Era una squadra superiore in tutto in quel periodo.
E lo ha dimostrato per tanti anni, guidata da un capitano straniero come Franco Baresi. Filippo, grazie per essere stato
ciao,
con
Filippo,
noi.
Ciao
Filippo, grazie.
Ciao Stefano, un abbraccio.
Un abbraccio a te.
Grazie, grazie a Filippo Galli. Ci
allora
spostiamo.
Sì, allora ci
te,
spostiamo
Stefano.
Perché ho il piacere e la fortuna, insomma, di sentire Raffaele Ranucci, imprenditore politico, ma nel 94, caro Lorenzo, tu non eri nato.
Ancora no.
No, non eri nato. E Raffaele Ranucci era il direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché capo delegazione, e in questo momento triste, sai, ci portiamo dietro anche delle foto, no? Sì. Dei ricordi, delle cose bellissime. Ci fu, ed è ancora, una foto iconica che vogliamo far vedere, è questa qui. Raffaele Ranucci con Franco Baresi, dopo la serie dei calci di rigore contro il Brasile che ci condannò, questo pianto a dirotto. Raffaele caro.
Ciao Stefano.
Un abbraccio, l'abbiamo,
un
guarda,
abbraccio
la stiamo facendo vedere, Raffaele, questa foto che rappresenta un po' il Baresi che non abbiamo mai visto, l'abbiamo visto tra le tue braccia, c'è questa foto che forse, anzi forse, sicuramente conserverai anche a casa tu, Raffaele.
Sì,
visto
sì.
Che insomma siamo amici, io lo so, però i nostri telespettatori non lo sanno. E allora Raffaele, un ricordo su questa immagine iconica, vediamo Raffaele Ranucci con Franco Baresi. Raffaele Ranucci, allora direttore generale della Federcalcio, 94, Pasadena, USA 94, dopo la serie di calci rigore, praticamente ecco come andò, cioè lui, io mi ricordo che venne da te, poi è arrivato subito dopo Arrigo Sacchi, no, a consolarlo, però
Sacchi,
la
sì.
Prima persona sei tu che ti arriva addosso, e tu anche se sei rimasto sorpreso anche di questo gesto.
Allora, la prima cosa che vorrei dire, che Franco Baresi è un'icona non solo del calcio italiano, ma del calcio mondiale, perché oltre a essere il campione che era un uomo meraviglioso, straordinario, e posso dire che probabilmente noi siamo arrivati in finale, nonostante lui non avesse giocato, perché ricordiamoci che lui si è operato dopo la seconda partita al menisco, e fino all'ultimo non si sapeva se giocava o non giocava, e lui dopo 14-18 giorni ha fatto una finale, quindi è stato una persona straordinaria. In quei giorni lui è comunque stato vicino alla squadra, è stato un punto di riferimento con i suoi silenzi, perché Franco Baresi era uno non di grandissime parole, quindi con i suoi silenzi, con i suoi sguardi e con i suoi consigli. Finita la serie calci rigore, ricordo sbagliavano lui, Baggio e Massaro, e chiaramente come Stefano sai, ti viene lo sconforto, tutti seduti per terra, buttati su, no, ti viene di sederti sul prato del campo, e Sacchi disse in piedi, perché voi non avete perso. Io ero vicino a Franco che non si era seduto, e si abbracciò a me, e questo lo andai a prendere perché stava piangendo ed era una cosa incredibile vedere Franco Baresi piangere. E gli dissi: Franco, soltanto i grandi campioni che possono sbagliare, che si prendono la responsabilità. E devo dire che questa fotografia che tu hai mostrato, poi un po' un filo rosso di un sentimento di quella finale.
Beh, questa io credo che sia una foto meravigliosa, che sì, racconta proprio lo sport.
Sì, guarda, racconta, cioè, lo sport, racconta altri valori.
Ma anche la tua reazione, Raffaele, io me la ricordo in diretta come se fosse ieri. Proprio di,
ma io volevo piangere.
Sì, esatto, sei rimasto talmente...
Io sono il capo delegazione, devo dare l'esempio, non devo piangere.
Ti avevo visto in difficoltà in quel momento.
Tra l'altro veniamo da una serie di partite tutte tirate fino alla fine con la Nigeria, con la Spagna. Dopo ogni partita, anche quando si vinceva si piangeva.
Senti, Raffaele, vi siete sentiti in tutti questi 32 anni che sono?
Ci siamo incontrati qualche volta, chiaramente abbracciandoci, ma non abbiamo mantenuto il filo, è sempre stato quella fotografia e quella finale.
Che tra l'altro
che
poi
è iconica, torna,
cioè, e che diventa storico, attuale, visto che 32 anni dopo si è rigiocata la finale lì in America. E guarda un po' le coincidenze. Raffaele, nel salutarti e nel ringraziarti per il ricordo straordinario, penso che questa immagine sia veramente l'emblema anche di tutto quello che è stato, no, quel mondiale, visto che ultimamente di mondiali ne viviamo e ne raccontiamo pochi, purtroppo, lato Italia. Quel mondiale è stato veramente straordinario, se penso a la storia di Franco con l'infortunio, il ritorno e la finale che gioca per come la gioca, il mondiale che gioca a Baggio, dalle difficoltà con Sacchi a come poi diventa protagonista. Ecco, a distanza di 32 anni, oltre a questa immagine e pensando a quello che purtroppo l'Italia non sta vivendo, cosa ti torna in mente ripensando a quel mondiale?
Allora, mi tornano in mente una nazione che il paese e chi giocava in nazionale credeva nella nazionale. 40 giorni che siamo stati negli Stati Uniti con condizioni climatiche pazzesche, tutti uniti. Avevamo un grande staff e vorrei ricordare prima di tutto Gigi Riva, che lui era il team manager. Poi c'era Antonello Conentini e Arrigo Sacchi, che era veramente un timoniere straordinario, perché Arrigo è un grandissimo allenatore, poi tanto è vero che ha smesso proprio per la grande passione che ci mette. Altri tempi, altre storie, vogliamo parlare, per la nazionale c'era Maldini, Marcheggiano in porta, c'era l'altro Baggio, Baresi, Costa Curta, cioè tutti non solo grandi campioni, ma grandi uomini. Oggi mi sembra che questo non ci sia più, speriamo che questo nuovo corso, io spero molto che Mancini, visto che ci ha fatto vincere un campionato europeo, ci dia la possibilità di vincere. Io non capisco tante cose, perché ci deve essere un club Italia, ci deve essere un direttore tecnico, ma non lo so. Comunque l'importante è che si ridia la forza alla nazionale di essere amata,
che è un po' il tema centrale.
Raffaele, io ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio e grazie.
Grazie
Raffaele,
ciao.
Grazie ancora.
Ciao, grazie.
Grazie,
ciao.
Grazie a Raffaele Ranucci per il ricordo, per il bel ricordo di Franco Baresi.
Perché poi le foto immortalano, c'è, cioè, un momento, e questa racconta anche, voglio dire,
tra l'altro
è lo sport, cioè esatto, la delusione di un campione che era lì a mezzo metro, aveva fatto i sacrifici, aveva recuperato 20 giorni miracolosamente, ha disputato una finale straordinaria, come hai detto tu, annullando Bebeto e Romario, pareggio, equilibrio, e poi...
Guarda, in questa immagine c'è un campione che reduce da un calvario, perché recuperare in 20 giorni...
Esatto, ma lì c'è
in
quel pianto, c'è tutto il suo percorso.
Esatto, ci sono quelle 3 settimane.
Esatto.
C'è la partita straordinaria che 30 anni dopo viene ancora vista
e
su YouTube.
Poi
il rigore sbagliato. E aggiungiamo l'ultima cosa: questa è l'ultima in nazionale.
Bravissimo.
Questa è anche l'ultima in nazionale. Bravo. Cioè, è un'immagine di una potenza
straordinaria.
E abbiamo
avuto anche l'onore e la fortuna di chi, come Raffaele Ranucci, all'epoca direttore generale della Federcalcio, capo delegazione, e che rimase sorpreso, ce l'ha raccontato, gli arrivò addosso e fu il primo a intercettare questo pianto,
straordinaria
questa,
di questa
poi arrivò
foto,
subito dopo Sacchi, poi,
sì, col gesto più semplice del mondo, che è abbracciare una persona,
abbracciare una
cosa semplicissima, che è una potenza straordinaria, sì. Ci stiamo per fermare, però nel legarci alla pausa un altro ricordo di Franco Baresi, perché Chicco Evani anche ci ha voluto esprimere il proprio ricordo per Franco Baresi. Allora ce lo sentiamo, poi ci fermiamo e torniamo nell'ultima parte, in cui torniamo in giro per i ritiri e chiuderemo col mercato fra poco.
Franco non è semplicemente il mio ex compagno di squadra, non è il capitano o il grande giocatore che è stato, è soprattutto un amico col quale ho condiviso parecchi momenti importanti della mia vita, sia in campo che fuori dal campo. Mi avvicinava a lui anche il carattere, che tutti e due siamo abbastanza riservati, silenziosi. E quello che mi piaceva di lui, che nonostante fosse il leader, non usava mai tante parole, si faceva comprendere con i fatti, con l'esempio. Ed è quello che mi porterò sempre nel